Buongiorno a tutti ragazzi, allora ci sono tanti temi sul piatto, allora non parliamo di nessuno, scherzavo. Ripeto, veramente ci sono tanti temi, cerco di fare il focus su alcuni, non so se riuscirò a trattarli tutti perché ci sono vari aspetti che mi colpiscono e anch'io a volte devo cominciare a fare un po' di mente locale, no? Per cercare di comprimere quelli più importanti da quelli meni. Allora, innanzitutto non avevo ancora osservato, questa è mia colpa, il profilo del segretario degli Stati Uniti. Quindi così mi sono preso un po' la briga di andare a vedere un po' questo signore che cosa ha fatto e beh, si vede che è un signore che insomma ha speculicchiato abbastanza, quindi conosce molto 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 bene il sistema finanziario, in particolar modo il sistema del debito, in particolar modo il sistema delle valute, in quanto è quello che ha contribuito insieme a Soros alla speculazione sulla sterlina. Quindi che quello che vuole fare sul dollaro e quello che vuole fare sul debito americano ce lo ha ben chiaro. In più è stato anche incaricato di creare un fondo alternativo di riserva che attualmente hanno messo dentro i bitcoin rubicchiati, ma che in futuro secondo me andranno ad implementare. Alla luce di questo, quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che il governo Trump è molto focalizzato, probabilmente anche nel medio termine, a un tema di sostenibilità del sistema US, più che secondo me in questo momento del mercato azionario. Perché qua il problema è che si è stato fatto un sacco di debito e quindi tutto questo debito deve essere reso sostenibile. E quindi noi se andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo sul mercato e vediamo anche i soggetti che sono stati messi, quindi è come se io voglio vincere i 100 metri e metto i migliori 100 metristi che ci sono stati, non metto un fondista, no? Quindi se io metto un soggetto di questo tipo qua, è un soggetto che ha idea di che cosa succede quando c'è un debito, di quando devi collocare tanto debito, di quando delle nazioni che comprano il tuo debito magari decideranno in futuro di comprarlo un po' meno, e quindi andare a vedere un po' le varie dinamiche. E se a questo ci sommiamo quello che andiamo ad osservare attorno a noi, in particolar modo io guardo a quello che succede alle materie prime, dalle più nobili alle meno nobili, quindi parlo dal gold che continua ad andare avanti. Io ho il gold, ma non ci penso neanche lontanamente a toglierlo dal portafoglio, perché sale e va avanti e va avanti e va avanti così. Il silver sale e va avanti così. Il rame sale e va avanti così. Adesso hanno attaccato gli UTI e quindi magari sarebbe pure il petrolio e anche altri materiali industriali stanno facendo molto bene. Quindi il concetto è che il mercato, in particolar modo con i beni preziosi, sta secondo me creando delle riserve. Quindi questi flussi continui arrivano perché il sistema si sta rendendo conto che ha bisogno di rendere più sostenibile questo debito. Siccome questo debito non può essere ridotto, deve essere garantito meglio. Questo è un tema, ed è un tema che abbiamo già anche ampiamente trattato. Questa settimana è una settimana di scadenze tecniche e infatti, secondo me, dentro questa settimana non succederà cose particolari e vediamo. Il dollaro, in particolar modo il dollar index, che in una fase di stabilizzazione, sono 5-6 giorni che sta in una fase laterale, con volontà secondo me di riprendersi al rialzo. Il Nasdaq che un po' sale, un po' scende, ma diciamo che sta in una sorta di fase di lateralità. E il vero movimento, secondo me, lo vedremo poi la settimana prossima, possa essere a rialzo o essere a ribasso, quindi questo è un po' il tema. Dall'altra parte invece vediamo la Cina e osserviamo il sentiment. Vediamo che mentre prima era tutto negativo, adesso qualunque cosa che fanno i cinesi è tutto figo, è tutto bello. E i cinesi se ne stanno andando, perché, ripeto, le performance dell'ETF FXI rispetto a quelle sul Nasdaq sono di 30 punti di differenza in 3 mesi, sono proprio tantini. È vero che arriviamo da una sottoperformance molto ampia, ma è tanto vero che è abbastanza, passatemi il termine, umiliante, no? Per gli Stati Uniti, che sono sempre stati abituati a essere tra i primi, andare avanti. E qui vengo un po' al tema che vorrei trattare adesso, anche legato un po' alla gestione, no? Come si gestiscono delle posizioni, esco, entro, faccio. Allora, premesso che non c'è un'unica verità, ma io vi racconto la mia di investitore di lungo termine e la mia ottica su questo tipo di asset class, no? Perché poi siamo investitori diversi e in più abbiamo anche delle logiche diverse. Allora, la prima cosa è mettersi il cappellino per capire qual è il nostro obiettivo. Il mio obiettivo è un obiettivo sugli indici di medio termine, no? Soprattutto se io vado a comprare solo l'indice americano, l'indice europeo, l'indice cinese, il mio obiettivo non è fare trading un mese, 2 mesi, 3 mesi, ma prendere un grande movimento, no? Che può durare anche più di un anno, no? Ok. Quindi cosa è successo sulla Cina? Sulla Cina vi ricordate che è da un po' di tempo che ne parliamo, lo scorso anno, 2 anni fa, anche ne abbiamo parlato insieme, per quelli un po' più vecchi, abbiamo cominciato a parlare che c'era una grave crisi, che il prezzo si stava stabilizzando, poi lo scorso anno il prezzo si è svegliato e adesso quest'anno decisamente è partito. Quindi cosa succede? Che il ciclo ci ha raccontato di una forte discesa, poi c'è stato un anno di stabilizzazione positiva, dove l'indice, se non ricordo male, lo scorso anno ha fatto una quindicina di punti, quest'anno siamo già a 27-28, quindi questa stabilizzazione sta subendo un'accelerazione. Quindi cosa succede? Che nella fase di stabilizzazione, ognuno di noi nella sua mente deve dire ok, qual è l'asset class, cioè quanto peso io voglio dare a questo paese. Siccome questo paese è la seconda barra forse la prima economia al mondo, secondo me deve avere un peso importante, ok? E quindi in base alle nostre asset class uno può decidere, però non è un punto, due punti, quando ho letto qualcuno, ah fai un punto, cioè questa roba qua non conta niente, conta se tu ci hai messo 10-20 punti percentuali, no? Perché secondo me quello è un po' l'asset class, no? Che uno può pensare di mettere a seconda un po' della sua o meno propensione al rischio. E poi, in base a come uno decide di esporsi verso quel paese, può decidere di esporsi solo sull'indice oppure decidere di esporsi sull'indice più dei titoli. E quando è che va a vendere, no? Perché c'è un momento in cui magari si soffre anche un po', perché ovviamente nel mondo reale non è che uno schiaccia il pulsante e ottiene subito i risultati, ma a un certo punto poi i prezzi cominciano ad andare nella nostra direzione, quindi uno dice, ah, vendo, perché ho paura di perdere il guadagno che ho fatto. In realtà è un po' come quando bisogna cercare di essere paritetici sia quando si perde che quando si guadagna, perché quando si perde si è sempre disponibile a sopportare qualunque perdita, perché tanto poi recupererà, appena vado in pari chiudo, e così, morale della favola, si perde sempre. In realtà qual è il concetto? Il concetto è che la Cina in questo momento sta andando. Fin dove andrà? Non lo so, oggettivamente che facesse 27 punti percentuali in 3 mesi, neanch'io me lo aspettavo. Ci sta nell'ordine delle cose. La velocità, come sempre, non è misurabile, perché viviamo in un mondo pazzo. Questi faranno 100% in un anno? Può anche essere. Recupereranno la performance in 2 anni di 5 anni di schifezze? Può essere. È per questo che noi dobbiamo avere un approccio, secondo me, almeno quello che ho io, è finché la barca va, lascia andare, nel senso che non ci sono dei rischi particolari attualmente, e quindi lascio andare. Certo che se poi cominci a vedere discese magari importanti, magari su alcune aree posso decidere di prendere del profitto, ma se la mia è un'esposizione, diciamo, strutturale a questo mercato, e ci diamo l'idea che comunque l'economia dovrà crescere, dovrà andare a fare, è probabile, per esempio, dal mio punto di vista, che il mercato cinese vada a fare dei nuovi massimi. Quindi finché, per esempio, parlo sempre per me, finché non raggiungiamo i massimi storici fatti, secondo me, sì, io personalmente lascio andare. Poi, dai massimi a salire, a quel punto cominciamo a fare delle valutazioni, perché arrivati a quel livello anche i price earning di Alibaba e di tutti i suoi fratelli non saranno più come quelli di oggi, ma avranno dei prezzi più cari. Questo non vuol dire che venderò, ma vuol dire che il mio livello di attenzione diventerà molto più elevato. Anche perché se noi andiamo a vedere nel passato recente, basta vedere cosa è successo in Giappone. Il Giappone dove è andato? Faceva schifo e poi è andato su. Perché? Perché il governo si è comprato le azioni, perché il governo ha fatto stimoli, eccetera, eccetera. Oggi in Cina dove siamo? Siamo esattamente nella stessa situazione. Cioè il governo butta denaro, e dico di più, quando poi i prezzi vanno sui massimi, non è che poi il giorno dopo scendono, quindi non è che dobbiamo avere paura che scendano, perché il Giappone è andato sui massimi, adesso sta facendo una fase di distribuzione incredibile e magari scende fra un anno, fra 2 anni, no? Perché? Perché per salire e per scendere, dopo che è stato fatto un lungo movimento, ci vuole del tempo, cioè ci vuole il tempo che i fondi abbiano il tempo di vendere senza perderci troppo. Quindi un po' lo fanno scendere, vendono, salgono, comprano, vendono, salgono. Quando hanno finito di sistemare il loro portafoglio, una volta che vendono e poi non comprano più, e quindi i prezzi scendono. Banalizzo molto semplicemente, però questo è un po' il senso del discorso. Quindi il mio concetto, per esempio, in riferimento alla Cina, ma in generale su come io vado a gestire una posizione, se una posizione importante, quindi su un indice globale, eccetera, eccetera, e credo che questa economia debba salire, che sia molto sottovalutata, non è che mi sto tanto a preoccupare, la lascio andare a fare il suo percorso. Certo che mentalmente mi pongo dei livelli, ma cercare nel mezzo, arriva a metà, arriva a una resistenza, perché mi hanno visto, sono arrivate delle resistenze, era talmente tanto la forza relativa che è sceso pochissimo e poi dopo continuo ad andare avanti. E quindi se io esco, entro, rischio di fare un casino. Quindi diverso è se io magari compro un singolo titolo, diverso se io voglio fare una singola speculazione, ma se io voglio fare qualcosa di strutturale per il medio termine, posso vivere con una certa tranquillità, con una certa serenità. Quindi attenzione, secondo me la cosa più importante è capire prima qual è il mio obiettivo. Una volta che ho capito il mio obiettivo, vado a tarare la size, che secondo me è corretta, quindi per rispondere a qualcuno di voi, quella size, qual è la size corretta? Non è standard, ma è soggettiva, dipende dalla nostra esperienza, e soprattutto il monito è se io tutte le mattine mi alzo per andare a vedere cosa ha fatto la Cina, vuol dire che ci ho investito troppo e quindi devo abbassare la mia size. Io devo essere sereno, io quando mi alzo al mattino non è che la prima cosa che penso è vado a vedere la Cina. Sì, quando apro i mercati, guardo, la Cina è uno dei componenti. La vivo con serenità, ma guardo la Cina come gli US, come i bond, eccetera, eccetera, allo stesso livello. Se li guardo troppo è perché ho spinto troppo. Allora, se ho spinto troppo è perché c'è una ragione specifica che può anche esserci, lo faccio. Diverso è se lo faccio senza averne la consapevolezza. Quindi importante è capire qual è il mio obiettivo e attenzione alle size, non spingere troppo. Perché se io poi spingo troppo, ma tanto esco subito, tanto vale che investo di meno e tengo di più. Così rischio di meno e guadagno maggiormente. Questo è un trick banale, ma funziona molto bene. Dubbi, domande nei commenti, se no un abbraccione.